Capitolo 1.
Ciao a tutti, siamo Annalisa
e Mario.
Io sono antropologa, ho un PhD in antropologia e vivo letteralmente in una libreria circondata da gatti.
Io sono uno scrittore, con un master biennale alla Scuola Holden di Torino fondata da Alessandro Baricco e ho lavorato in diverse librerie italiane nel corso degli anni. Appassionati di storie, di gotico, di horror, di Halloween e di mostri, di quel mondo narrato che vive nell'ombra, nel buio, sotto il letto e negli angoli nascosti, insieme abbiamo creato il podcast Indemologico.
Demologico sta per demologia, ovvero lo studio della cultura popolare, il folklore, inteso anche come studio delle culture subalterne in contrapposizione alla cultura egemonica. Con indemologico, quindi, intendiamo dentro la cultura popolare, ma è anche un gioco di parole che ricorda qualcosa che ha a che fare con gli indemoniati. Inoltre, spesso si confonde la parola demologico con demonologico, ovvero lo studio relativo ai demoni. In questo podcast vi porteremo a scoprire e approfondire alcune figure del folklore italiano, quelle più misteriose ed oscure. Siete pronti a lasciarvi condurre nel nostro mondo, popolato da creature leggendarie e mostruose che di solito si celano alla cultura egemone di superficie?
Personaggi macabri, esseri misteriosi, spiriti invisibili, mostri terrificanti che si nascondono e confondono nei vicoli bui di piccoli paesi, capaci di alimentarsi delle paure umane più profonde, nate dalle storie che ruotano attorno a queste figure?
Apriamo la porta. Entrate.
Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi. Strix strigis, strige o barbagianni, uccello rapace notturno che gli antichi credevano succhiasse il sangue dei neonati. Questa è l'origine della parola strega. Nella storia la donna è sempre stata oggetto di discriminazioni e uno degli scenari più cruenti è stato il periodo della caccia alle streghe, quando la donna diviene strega. Nel Medioevo le streghe vengono additate come eretiche, amanti di Satana, custodi di poteri magici acquisiti da contratti con il demonio. La figura della strega ha però radici che precedono il cristianesimo, legata ai culti pagani della terra e della fertilità. Terra di origine delle Striges era la zona compresa tra la Tracia e la Tessaglia, dai Balcani alla Grecia per intenderci. Erano identificate come donne uccello, il cui nascondiglio era celato tra i monti sibillini. In francese, sorcier, sorcerer, si ricollega a sort, la tradizione di trarre auspici, caratteristica dei maghi e delle fattucchiere. In inglese, wizard witch, che deriva dal sassone, vicca witch, corrisponde a saggio saggia, significato simile anche il tedesco exa ex. Strega è anche sinonimo di empusa, demone femminile spettrale che uccideva gli uomini con i quali giaceva, succhiandone il sangue. Così anche la lamia, la mitica amante di Giove che si tramutava in animale, che secondo antiche credenze popolari greche beveva il sangue di infanti e uomini, divorandone il cuore, indicata anche come civetta e sciacallo. Seguita dalla strige, uccello rapace notturno che si cibava di bambini. Striges, lami, arpie, donne perfide con il corpo di rapaci, erinni, divinità greche della vendetta dall'aspetto terrificante, sono figure femminili molto simili tra loro. Nella mitologia moderna, l'appellativo strega è spesso affiancato ad aggettivi quali megera, malefica, brutta, vecchia, perfida e irrequieta, mentre nella letteratura e nel cinema, da Biancaneve al Mago di Oz, alle streghe di Eastwick, alle streghe di Roald Dahl, è rappresentata con logori vestiti, porri sul naso, cappelli a punta e a cavallo di un manico di scopa, una figura pericolosa sempre in cerca di fanciulli innocenti sui quali infliggere i malefici.
Nell'immaginario collettivo popolare esistono numerose credenze sulle streghe, nelle quali vengono viste tutte come megere capaci di fare malefici, è il caso del malocchio. Solo nel 1400 la strega diviene personificazione reale, quindi rappresentata come amante del diavolo. Tra la fine del XIV e l'inizio del XVIII secolo si acuisce la cosiddetta caccia alle streghe, durante la quale la repressione viene legalizzata e di fatto vengono arsi sul rogo tutti gli esclusi, coloro che non erano accettati all'egemonia religiosa del tempo, come eretici, lebbrosi, in quanto considerati reietti della società. L'essere femminile, il domenicano Nidar, nel Formicarius, scrive che Femina deriverebbe da feminus, la donna meno fede dell'uomo e meno intelletto, teoria parlata poi da Sprenger nel Malleus Maleficarum.
La maggioranza delle donne additate come streghe appartiene soprattutto a classi popolari rurali, di ogni età e spesso levatrici, quindi ritenute responsabili ogni qualvolta il parto non aveva buon fine. Guaritrici e profonde conoscitrici delle proprietà curative delle piante. Più semplicemente bastava essere solitario e avere un gatto nel focolare domestico. Appunto il gatto, un animale venerato come sacro nell'antico Egitto, conosciamo tutti la dea Bastet, ma che nel corso del Medioevo cominciò a essere concepito come creatura diabolica e sovrannaturale. Nel Settecento, in alcune zone d'Europa, molti gatti venivano chiusi in sacchi e uccisi. Nella tradizione campana il felino possiede varie valenze simboliche, come la Madonna della Gatta nel Casertano, da cui derivano molte superstizioni, tra le quali la più diffusa è quella del gatto nero che porta sfortuna. Processi, torture e roghi erano le armi di offesa adottate contro le streghe. Si parla di grandi percentuali di vittime, principalmente donne. Grandi scenari sono la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Negli Stati Uniti famosa è la città di Salem, nella contea di Essex. Nella seconda metà del 1600 iniziò il più grande processo per stregoneria del Nuovo Mondo. Furono impiccate 19 persone, 150 sospettati furono imprigionati e 200 persone furono accusate di stregoneria. La Salem d'Italia è Triora, città ligure in cui avvennero famosi processi di stregoneria. Triora, che ha come immagine dello stemma Cerbero, il cane a tre teste che era a guardia dell'ingresso degli inferi nella mitologia greca, fece da scenario a processi di stregoneria alla fine del Cinquecento. 35 donne furono ritenute colpevoli della carestia del luogo, 5 morirono in prigione, 9 non sopravvissero alle torture. Le donne additate come streghe furono condannate a penitenze e a fare abiura pubblicamente. Ancora oggi, la prima domenica dopo Ferragosto, si tiene Strigora, la festa dedicata alla stregoneria. Oggi la figura della strega è stata riabilitata. Protagonista di moltissimi libri, da Discovery of Witches a Wicked, serie TV, da streghe della fine degli anni 90 ai primi 2000 a Sabrina, entrambi hanno avuto un reboot dai risvolti più cupi. Film, da Giovani streghe a Hocus Pocus, dei primi anni 90, entrambi hanno un recente remake. Storie per bambini, da Streghe di Roald Dahl a Una strega imbranata di Jill Murphy, nate dai libri e declinate in film e serie TV. In ogni storia che si rispetti c'è una ragazza che scopre di essere una strega. Come non ricordare che negli anni 70 il motto «Tremate, tremate, le streghe sono tornate» diventa il grido di battaglia del movimento femminista? Ogni regione italiana ha la sua strega e in questo primo capitolo ci addentriamo nel sud, in Campania, per scoprire la Janara. In terra di lavoro il mondo magico, la superstizione, i racconti mitici, i gesti rituali sono parte integrante delle abitudini sociali fin dall'antichità. Nel bisogno di ricorrere a motivazioni soprannaturali per spiegare le disgrazie che accadono, ecco che se il bambino deperisce nelle campagne si crede che a succhiare il sangue siano le streghe. In Campania, nelle zone comprese tra le città di Caserta, Benevento e Avellino, vi sono numerose figure magiche conosciute, come il mago di Pietraroia che offre profezie ed oroscopi.
A Gioi Cilento c'è la leggenda della strega Santecchia, donna egoista che vendette la sua anima al demonio per non morire. Ogni notte cercava bambini che poi offriva in dono al demonio. Un misterioso cavaliere che giunse in paese afferrò la strega per i capelli, la rinchiuse in un baule che sigillò poi con delle catene e nascose il baule nelle grotte sotto al castello. Il cavaliere avvisò la gente del paese. Se entro 100 anni nessuno avrebbe cambiato le catene che imprigionavano Santecchia, lei sarebbe tornata libera. Nessuno nel secolo a venire scese nelle grotte e la strega tornò libera. Nel convento di San Francesco ci sono delle maioliche cinquecentesche sul pavimento che raffigurano una donna per metà scheletro che si ispira a Santecchia, circondata da una scritta in cui si può leggere «Più bella fui, più brutta sono, o inferno penitenza eligete, o momentaneo diletto in questa vita eterno tormento nell'altra vita». E in tanti non calpestano quell'immagine per non essere colpiti da sfortuna o malefici.
Nella zona beneventana c'è la Zucculara, donna claudicante che causa zoccoli rumorosi e probabilmente collegata ad Ecate, che si dice indossasse un solo sandalo dalla suola di bronzo risonante. La mana longa, legata all'acqua stagnante, che vive nei pozzi e tira nel fondo i passanti o i ragazzini, che vogliono esplorare i luoghi abbandonati. Di certo però la più diffusa e conosciuta è la Janara, nome che in dialetto incarna la donna rabbiosa, colei che urla e aggredisce, tanto che si è dato il nome Ogna de Janara, unghia di Janara, a un'erbaccia muraria sempreverde adunca. La parola Janara sembrerebbe derivare dall'antica materiana, Diana, ma è riconducibile anche al dio romano Giano, divinità corrispondente al maschile di Diana, che simboleggia l'inizio e la fine di ogni cosa e presiede le entrate e le uscite. Gli furono consacrati i passaggi e le porte, dette Janoa dal suo nome.
Si ritiene che le Janare nascano la notte di Natale. In alternativa, per i maschi, si nasce lupo mannaro e che la loro trasformazione magica avvenga col mutamento o rovesciamento della pelle. Basta ferirle, però, anche solo con uno spillo, per scoprire le loro vere sembianze. Ma la Janara può essere identificata anche la notte di Natale. Due uomini vestiti da mietitori con una falce in mano si posizionano sull'uscio della chiesa. La donna che non riesce ad uscire o che esce per ultima è una strega. Durante il giorno sono donne normali, mentre di notte assalgono bambini, fanno malefici verso uomini e bestie e causano aborti. Sarebbero anche in grado di volare e di trasformarsi in animali. La Janara si dice abbia la consistenza del vento e che questo le permetta di passare sotto le porte o attraverso le serrature. Di notte, varcata la soglia della casa, si reca dove il bambino o la persona sta dormendo e gli si siede sulla pancia, così che il malcapitato non riesce più a respirare e si sveglia. Ma la Janara blocca anche le gambe e le braccia, così la vittima ha la sensazione opprimente di soffocare. Ad Ariano Irpino i bambini raccontano che se si riesce ad afferrarla per i capelli, suo punto debole, si ricevono dei soldi maledetti, che non dovranno mai essere spesi, solo in tal caso si ottiene la salvezza. A Benevento, ancora oggi, se in un discorso si nomina la Janara, si dice «Oggi è sabato, scongiuro per evitare di ricevere una sua visita». In molti racconti popolari la Janara è una figura ambivalente e buona in quanto donna conoscitrice di erbe e guaritrice, ma cattiva al tempo stesso, poiché si diverte a fare dispetti e se provocata è capace di fare del male, specialmente ai bambini.
Sovente i contadini hanno trovato nella stalla cavalli sudati, come se avessero cavalcato tutta la notte, con i crini intrecciati. A Galluccio bastava dire «Sabato vi è posala» e la persona, se si fosse presentata il sabato successivo per chiedere del sale, avrebbe confermato di essere una strega. La Janara riceveva da un'altra megera al 7° o 14° anno di età le conoscenze necessarie, come legare e sciogliere. Si dice che desse al bambino l'addobbio, una specie di polvere bianca che gli impediva di lamentarsi. Vi sono vari metodi per difendersi dalle Janare, oggi praticati ancora da molti campani, come per esempio mettere dietro la porta una scopa, un sacchetto con granelli di sale o di sabbia, un pettine, così che la strega perda tempo a contarne i fili, i grani o i denti. Il rituale apotropaico della conta consiste nel far perdere tempo alla strega, in modo da far trascorrere la notte, costringendola ad andare via prima che sia mattina. Inoltre esiste la credenza che la strega sa contare solo fino a 9, per cui deve continuamente ricominciare a contare dall'inizio. Sotto all'acqua, sotto vento, sotto noce benevento, sotto l'acqua e sotto il vento, sotto il noce di Benevento. Questo è il detto conosciuto ovunque, che indica il luogo magico dove si ritrovavano le Janare. Si dice che l'albero fosse sempre verde e che, tagliato più volte, ricompariva misteriosamente.
Nei pressi del fiume Sabato esisteva il ponte Janara, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, usato dalle streghe per spiccare il volo, cosa che poteva avvenire anche dalla finestra con la granata, scopa di saggina essiccata, spalmandosi sotto le braccia un unguento. L'uomo ha sempre avuto l'esigenza di affidarsi ai miti, di crearli, di perpetuarli, di riattivarli con i riti, per cercare spiegazioni ai malesseri inspiegabili o inaccettabili, spesso ricorrendo anche alla magia, in quanto fattore scatenante di flussi negativi e calamità, e cercando colpevoli. La strega è diventata nella storia capo espiatorio di problemi e disastri naturali.
Ma la figura della strega è stata fondamentale anche per liberare le donne dal costrutto sociale che le rinchiudeva in ruoli casalinghi, esclusivamente di madre, moglie e figlia. Ha permesso alle donne di ribellarsi, di esprimere se stesse, di danzare sotto la luna e di raccogliere e studiare erbe medicinali. Una riappropriazione sovversiva ai sistemi sociali e politici del tempo, seppur di derivazione magica, necessaria, che ha subito congiure, torture e roghi, perché il genere maschile, anche se nella storia ci sono stati alcuni stregoni messi a rogo, ma in numero nettamente minore, e le comunità di poche vedute, giudicavano e bandivano un modo nuovo di esprimersi e di sentirsi libere.
E ora, Indemologico racconta.
1° novembre 1978. Nevica nel buio di questo sud remoto e povero. Una notte illuminata da una luce argentea lunare che confonde il bianco e il nero delle cose, come in un vecchio film trasmesso da un televisore malfunzionante che mostra sullo schermo fiocchi bianchi. Nevica così tanto che quasi tutti gli abitanti del paese sono in casa, per ripararsi dal freddo, riscaldandosi seduti attorno a un secchio arrugginito e colmo di brace, o, per quelli ancora più fortunati, stare seduti vicino a un camino fatto di pietre spaccate a mano. Vanna ha i capelli rossi e gli occhi verdi. Sembra una donna che si avvia alla mezza età, anche se solo una ragazza di 20 anni. Cammina lungo il percorso della mulattiera, che da casa sua porta al pozzo, quello che sta vicino alla vasca d'acqua costruita a mano, che i contadini chiamano in dialetto locale puschera. Lui mi aspetta a mezzanotte in punto, a mezzanotte in punto, a mezzanotte in punto. Così pensa Vanna tra sé e sé, mentre avanza a piedi, un passo dopo l'altro. Appuntamento a mezzanotte in punto, vicino al muretto che costeggia la vasca, con l'uomo che desidera al suo fianco come compagno, l'operaio Tonio. Si vedono di tanto in tanto in segreto. Nessuno deve sapere di quegli incontri per via delle voci di paese che narrano di questioni familiari antiche e mai risolte. Però a quell'ora così buia e fredda, anche un'altra figura si muove nel buio. Una donna dai capelli corvini e dagli occhi color miele. Ha un corpo lungo e sottile e camminando si affatica a trascinare la gamba più corta di quella sana. A guardarla vestita in quel modo, a seguire quella camminata, verrebbero i brividi a fior di pelle anche al più coraggioso anziano del paese. Cammina trascinando il peso del corpo con un incedere affaticato, muovendo a scatti il busto che inclina in avanti le sue spalle. Sembra quasi uno di quei personaggi di Creta del presepe che vagano in quel piccolo mondo caricando un fardello sulla schiena. La donna dai capelli corvini di recente ha subito un torto. In molti hanno paura di lei e nessuno vuole parlarne in paese. Le voci silenziose camminano come gatti irrequieti lungo le mura della città per animarsi negli angoli degli usci di casa. Il suo nome è Melina e in paese l'hanno soprannominata Santicchia. Per tutti gli abitanti quel nome antico significa solo un appellativo triste e cupo. Strega. Santicchia sta seguendo Vanna senza farsi vedere. Ha saputo dell'appuntamento per via delle cattive voci raccolte in giro. Vuole capire fino a che punto l'operaio forestiero venuto in paese come muratore specializzato desidera veramente quella donna dai capelli rossi. L'operaio aveva promesso a Santicchia, dopo un bacio intenso, l'amore eterno. «Non voglio amare più nessuna donna in vita mia, voglio solo te», le aveva detto poco prima di baciarla con passione. Stando alle voci di paese, quella promessa era stata rinnovata a diverse donne, tutte invaghite dell'affascinante straniero. Ora, mentre Vanna abbraccia forte il giovane operaio Santicchia, osserva tutta la scena, rimanendo nascosta dietro il fusto di una pianta di noci dal tronco ampio e largo. E quando vede che anche la sua rivale d'amore bacia lo straniero stringendolo a sé, Santicchia pronuncia a voce bassa parole di odio maledetto che solo lei conosce e che arrivano alle orecchie dei due amanti con un sibilante sussurro. «Se questo amore a lungo durerà, una creatura malata per sempre vita avrà. Se questo amore così forte non svanirà, la creatura condannata in terra vivrà. Se io per amore devo soffrire, entrambi li voglio maledire e la loro creatura mia diverrà». Dopo quella notte passarono dei mesi. Vanna vise al mondo una piccola creatura urlante, dai capelli ramati e la pelle bianchissima. La prima notte Vanna e Tonio abbracciarono la neonata, perché ricordavano il passato e temevano la terribile profezia di Santicchia, la strega. Per questo lui decise di vegliare sull'uscio di casa, pur di non far entrare nessuna creatura esterna, umana o immonda, e Vanna, nella stanza, vegliò sulla piccola, per non lasciarla mai sola. Quella notte, particolarmente buia, sembrava che il tempo si fosse fermato, perché fu lunga e agitata per i genitori della piccola. Vanna si assopì, quando fu svegliata da un rumore angosciante, lo stridio di unghie lunghe che graffiavano il vetro della finestra. Sobbalzò dalla sedia e corse verso la finestra della stanza, quando sospirò, accorgendosi che il terribile rumore era causato da sottili e lunghi rami che, muovendosi come dita agitate dal vento, colpivano la finestra. D'un tratto udì la porta sbattere, corse da Tonio e vide l'apertura di casa spalancata. Entrambi si affacciarono dall'uscio, ma nel buio non videro nulla, sentendo solo il vento che gridava tra gli alberi. Quel soffio sembrava il grido disperato di una donna. Chiusero la porta quando, voltandosi, videro delle piccole impronte umide sul pavimento. Conducevano nella camera in cui dormiva beata la loro primogenita. Corsero verso la culla e la trovarono vuota. Tornarono all'esterno della casa e il vento si assopì, portando lontano quelle terribili grida. A entrambi però sembrò di udire un nuovo lamento che accompagnava quelle grida, il sussurro delicato di un neonato, una dolce e triste voce che man mano si allontanava, perdendosi per sempre nel bosco.
Questo capitolo è terminato. Ora potete tornare ai vostri sogni sereni.
Ma ricordate, quando vi sveglierete nel cuore della notte, senza poter emettere fiato, saprete cosa o chi è seduto sopra di voi.
Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.